Paperoni d'America, la lista dei ricchi provoca speculazioni e oligarchie. Di Roberto Marchesi, 24 marzo 2014. Forbes, il noto settimanale economico americano, ha pubblicato come ogni anno la lista dei paperoni d'America, The Wealthiest Americans, e con pochissime variazioni di rilievo ritroviamo i soliti nomi. Bill Gates in testa, $72 miliardi di patrimonio netto, seguito da Warren Buffett, $58,5 miliardi, e da Larry Ellison, $41 miliardi. Poi ci sono i fratelli Charles e David Koch con $36 miliardi a testa e i quattro eredi da Sam Walton, deceduto nel 1992. Il fondatore di Walmart, la più grande catena di vendita al dettaglio del mondo, segue al posto Michelle Bloomberg, l'ex sindaco di New York e proprietario dell'omonima catena di giornali, televisioni e network informativi nel campo della finanza e degli investimenti. Quello che più interessa in questa classifica non è tanto il primato nella classifica, ma la visione di come si muovono e piazzano in questa classifica questi personaggi, cioè in quale settore operano e come ci sono arrivati. I primi tre, più Bloomberg, ci sono arrivati partendo da zero, erano cioè delle persone qualunque alla nascita e hanno saputo costruirsi una ricchezza immensa grazie alle proprie capacità. Essi sembrerebbero perciò confermare almeno in buona misura il mito del paese delle opportunità, ovvero che chi è bravo e si impegna al massimo può arrivare ai massimi livelli anche della ricchezza e anche della politica, come insegna Obama. Krugman, però, nel suo più recente articolo, Wealth Over Work, vede invece il bicchiere mezzo vuoto, vede cioè che nei primi 10 ce ne sono già 6 che sono partiti già ricchi, avendo ereditato tutta o parte delle loro fortune dai loro genitori. Non è però questo un fenomeno che si verifica solo ai piani alti della classifica dei nababbi, dice Krugman in sintesi. Questa tendenza è rinforzata dalle politiche del Partito Conservatore che, assumendo un ruolo da integerrimi paladini dei ricchissimi, continuano a difenderne gli immensi privilegi con normative fiscali a tutto loro vantaggio. La perdurante crisi economica rende sempre più difficile al comune cittadino salire la scala sociale partendo dai gradini più bassi. Benché il libero mercato sia sempre più libero, grazie anche alla globalizzazione, in realtà nei settori chiave per la crescita sociale, scuola, sanità, professioni, eccetera, c'è un continuo aumento dei costi che è arrivato a costituire una autentica barriera all'ingresso per le categorie più disagiate dei cittadini. E se le opportunità di salire la scala sociale si riducono, il rischio è che non solo diminuiscano le possibilità di arrivare al vertice della scala, ma anche, grazie ad un sistema di finanziamento della politica basato su grandi contributori, che si ritorni di fatto ad una società guidata da oligarchi. Guardando la classifica di Forbes si può però notare molto agevolmente una grande differenza rispetto agli oligarchi di 50 o 100 anni fa. Il primo petroliere, infatti, Harold Hamm, è solo 33esimo. Nel settore industriale, al quarto e quinto posto ci sono i due fratelli Koch, ma essi sono anche i più generosi contribuenti del Partito Conservatore, che, come dice Krugman, è il più strenuo difensore dei privilegi dei ricchissimi, e quindi del sistema oligarchico. Quello che però è forse il lato peggiore che si legge in questa classifica è che, a parte i geniacci del web, Gates, Zuckerberg, Ballmer, Allen, eccetera, gli unici che riescono agevolmente a salire questa scala sono i re della speculazione finanziaria. Carl Icahn è 18esimo con $20,3 miliardi. George Soros 19esimo con $20 miliardi. Ronald Perelman 27esimo con $14 miliardi. poi ne troviamo altri 7 tra il 31esimo e il 44esimo posto, con un patrimonio tra i 13 e i 9,3 miliardi. Tutti artisti della finanza creativa, quella cioè che rastrella denaro in borsa e lo trasforma in complicate operazioni capaci di moltiplicarlo artificialmente, costruendo però di fatto solo disastrose bolle finanziarie. Infatti tra questi c'è anche il famigerato John Paulson, grande stratega dei subprime mortgage. Lui ha costruito praticamente tutta la sua fortuna facendo incetta di mutui che non dovevano nemmeno essere concessi, tanto era certa l'impossibilità di pagarli da parte dei mutuatari. Poi li ha cartolarizzati rifilandoli tramite banche che stranamente non hanno vigilato, a ignari risparmiatori, e infine, al momento giusto, ha lanciato migliaia di operazioni al ribasso guadagnando centinaia di milioni in pochi mesi. Se rallenterà la genia dei maghi del web, in pochi anni ci saranno quasi esclusivamente soltanto loro nella classifica dei più ricchi d'America, e sperare che gente come loro, che ha fatto i soldi in quel modo, contribuisca ad una crescita più democratica e meno oligarchica del paese è pura illusione.